Io sono Daniele, sono un architetto e questo è il podcast Storie e curiosità notturne sull'architettura. È notte e come ogni notte mi piace raccontare una storia e la voglio raccontare a te che ormai mi ascolti per ben oltre 40 puntate. Oggi ti voglio portare in un luogo magico, in una notte avvolta dal silenzio, dove le ombre danzano leggere tra le luci tremolanti dei lampioni. Ti voglio invitare a sederti accanto a me, in questo spazio intimo, lontano dal clamore del giorno. Lascia che ti sveli i segreti celati nelle curve e nei voluti dell'Art Nouveau e dello stile Liberty. Queste non sono semplici architetture, sono le eco di sogni e desideri, sono il respiro di anime ardenti che hanno sfidato il tempo per regalarci la loro bellezza eterna. In questa puntata e questa notte non ti parlerò di date o luoghi. No, caro mio e cara mia, ci addentreremo nelle vite di coloro che hanno dato vita a questi stili, uomini, donne, che con le loro mani hanno plasmato il ferro, la pietra, per creare qualcosa di magico. Ti racconterò come le loro ambizioni, le loro lotte, i loro trionfi abbiano contribuito a forgiare il mondo in cui viviamo oggi. Chiudi gli occhi, respira profondamente e preparati a viaggiare indietro nel tempo, a un'epoca in cui l'arte si fondeva con la vita e ogni edificio era una tela per raccontare storie di passioni e perseveranza. Una notte dove il cielo si tinge di stelle, lascia che ti racconti di un'epoca di cambiamento, di un momento in cui l'arte decise di liberarsi dalle catene del passato per abbracciare il futuro. Era la fine del XIX secolo, un periodo di grande fermento culturale e sociale. Era un tempo in cui l'industrializzazione avanzava a grandi passi, ma anche un'era in cui l'anima umana cercava disperatamente bellezza e connessione con la natura. Infatti, dalla seconda metà del XIX secolo fino alla fine, l'epoca dell'industrializzazione nata e sviluppata in Inghilterra e poi esportata in tutta Europa, aveva prodotto un design e un'architettura un po', diciamo, grezza, priva di leggerezza e bellezza. Erano produzioni in serie, potrei dire, in cui l'effetto finale dell'oggetto, del manufatto e dell'architettura era abbastanza tranchant, ovvero sia poco ornato, e se c'erano degli ornamenti erano semplicemente applicati a una struttura tatte. Insomma, mancava ancora la tecnologia per rendere questi oggetti belli, esteticamente eleganti. Ed è in questo crogiuolo di idee in cui l'uomo si sentiva depredato dalla bellezza a fronte di una industrializzazione sempre più invadente in ogni luogo, in ogni oggetto d'uso quotidiano. Ed è qui che nacque lo stile Liberty, conosciuto in Francia come Art Nouveau o conosciuto in Italia come stile floreale. Fu un movimento che si proponeva di rinnovare l'arte in tutte le sue forme, di portare l'estetica della natura all'interno delle case, della città, della vita quotidiana delle persone. Le linee rigide, geometriche, appunto dell'industrializzazione, lasciarono spazio a quelle morbide, sinuose, ispirate dai fiori, dalle piante, dalle forme organiche che si trovavano nel mondo naturale. Immagina, caro ascoltatore e cara ascoltatrice, di passeggiare per le strade di Parigi alla fine del 1800. Ovunque guarderai, vedrai manifestazioni di questo stile, dai cancelli in ferro battuto che sembrano danzare al vento, alle vetrine dei negozi che sfoggiano eleganti decorazioni floreali. Questo era il mondo che stava cambiando, che stava respirando una nuova vita attraverso l'Art Nouveau. E fu proprio in questo contesto che uomini come Victor Horta e Hector Guimard iniziarono a sperimentare nuove forme con nuovi materiali e nuove tecniche. Non erano solo architetti o artisti, erano dei visionari che sognavano di creare un ambiente in cui ogni dettaglio fosse un'opera d'arte, in cui la funzionalità si potesse sposare con la bellezza e l'estetica. Spostiamoci per un momento in un'altra notte tranquilla, ma sotto il cielo di un Belgio anch'esso in fermento. È qui che nasce la storia di Victor Horta. Era il 6 gennaio del 1861, una data che segnerà l'inizio di questo viaggio straordinario. Figlio di un artigiano del cuoio, Victor crebbe in una famiglia dove l'arte e l'artigianato erano più di un mestiere, erano una passione, un modo di vivere. Eppure, da giovane, Victor non mostrava segni del genio che sarebbe diventato. Era considerato pigro, indisciplinato, un ragazzo che sembrava destinato a non lasciare un'impronta nel mondo. Ma il destino aveva altri piani per lui. Una punizione paterna lo portò a lavorare in un cantiere, dove, tra polvere e calce, Victor scoprì la sua vocazione. L'architettura parlò alla sua anima e lui la ascoltò. Fu un risveglio, un'epifania, un'intuizione che gli svelò il suo sentiero, il sentiero della sua vita. Horta si formò all'Accademia delle Belle Arti di Gand e poi a Parigi, dove il fermento artistico era palpabile e impagabile. Tornato in Belgio, completò gli studi a Bruxelles, dove incontrò Alphonse Balat, architetto di corte del re Leopoldo II. Fu sotto la sua ala che Victor iniziò a fiorire. Era un uomo che vedeva oltre le colonne e i muri. Per Horta, un edificio era un organismo vivente dove ogni elemento, dalla maniglia di una porta alle volute della scala, aveva un'anima. Fu lui a concepire la casa come opera d'arte totale, una conchiglia costruita attorno al suo proprietario. La sua opera più rivoluzionaria, la casa Tassel, fu una sinfonia di vetro, ferro, un canto di libertà che rompeva completamente con la tradizione. Le colonnine di ferro della scalinata si rotendevano verso l'alto, come steli di una rigogliosa vegetazione, in un'armonia perfetta con gli affreschi, i mosaici che adornavano gli interni. Horta non si fermò alla casa Tassel. Ogni progetto era un passo avanti nella sua ricerca di bellezza e funzionalità. La Maison du Peuple, ad esempio, fu un capolavoro di luce, spazio, un luogo dove la comunità poteva riunirsi e crescere insieme. Con il passare degli anni, lo stile di Horta si evolse. Dopo la Prima Guerra Mondiale, le sue linee divennero più sobrie e geometriche, ma la sua visione rimase immutata. L'architettura doveva essere arte e l'arte doveva essere vita. Spostiamoci in un'altra notte, una notte a Palermo, sicuramente meno cupa, meno scura, meno buia di quella del Belgio in cui viveva il nostro precedente protagonista, Victor Horta. Qui siamo in una Palermo che respirava anch'essa un'aria di cambiamento, quello della Belle Époque. Ernesto Basile trovò la sua voce in questo ambiente. Nato il 31 gennaio del 1857, figlio dell'architetto Giovan Battista Filippo Basile, Ernesto ereditò non solo il nome, ma anche la passione per le forme e i spazi. La sua educazione fu solida, radicata nella Scuola Regia di Applicazione per Ingegneri e Architetti di Palermo, che si laureò nel 1878. Ma non fu solo l'istruzione a formare l'architetto, fu il dialogo continuo con suo padre, una conversazione fatta di disegni, sogni, che lo portò a concludere l'opera più importante della Palermo ottocentesca, ovvero sia il Teatro Massimo. Immagina, caro ascoltatore e cara ascoltatrice, di camminare nei corridoi di Montecitorio, dove ogni passo risuona di storia e politica. Fu Basile a dare forma all'aula della Camera dei Deputati e al Transatlantico, un corridoio che evoca il lusso delle navi transoceaniche, dimostrando così la sua capacità di unire funzionalità e magnificenza. Ma la vera essenza di Basile si rivelò nella Villa Igiea, un luogo dove l'architettura incontrava il mare e dove ogni dettaglio, dai mobili agli affreschi, era un inno alla bellezza e alla innovazione. Ernesto Basile non fu solo un architetto, fu un narratore di spazi, un poeta del cemento e del ferro. Le sue opere, come il Villino Florio, erano pagine di un racconto che parlava di modernità e tradizione, di un linguaggio architettonico che si sposava perfettamente con l'ambiente sociale e culturale della Sicilia di fine secolo. E così, mentre la notte avvolge le nostre case e le stelle brillano sopra di noi, possiamo ancora sentire l'eco di quel talento che ha reso la Sicilia un po' più magica, un po' più liberty, grazie alla visione e all'arte di Ernesto Basile. E ora spostiamoci per cercare un altro protagonista dell'Art Nouveau, liberty, stile fiorito che dir si voglia, in Italia, e andiamo in una Firenze dove l'arte respira tra antiche pietre e i sussurri del fiume Arno. Galileo Chini aprì gli occhi al mondo il 2 dicembre del 1873. Figlio di un sarto e musicista dilettante, Galileo crebbe in una famiglia dove creatività era il pane quotidiano. Dopo la prematura scomparsa del padre, fu lo zio Dario, un restauratore di affreschi, a prendere il giovane Galileo sotto la sua ala. Immaginati, caro ascoltatore e cara ascoltatrice, un giovane Galileo con le mani sporche di calce e gli occhi pieni di meraviglia mentre restaura gli affreschi di una chiesa dimenticata. Era un lavoro che richiedeva pazienza e precisione, ma anche un'opportunità per lasciare un segno personale, per tessere la propria storia nell'intreccio dei colori secolari. E fu proprio in questi momenti di intima connessione con l'arte del passato che Chini scoprì la sua vocazione per la ceramica, fondò la Manifattura Arte della Ceramica e ben presto le sue opere iniziarono a farsi notare, conquistando riconoscimenti in esposizioni internazionali come quelle di Torino e Parigi. Ma non si fermò qui. La sua sete di conoscenza lo portò lontano, fino alle terre esotiche dell'Oriente, in Siam, l'attuale Thailandia. Chini fu incaricato di decorare il Palazzo Reale, un'esperienza che non solo arricchì il suo stile, ma che gli permise di fondere la grazia delle forme orientali con la vivacità del liberty italiano. Al suo ritorno in Italia, Chini continuò a sperimentare, a sfidare i confini dell'arte. Le sue ceramiche non erano semplici oggetti, erano narrazioni, erano poesie di terra e fuoco. E quando si cimentò con l'architettura, ogni edificio divenne una tela, ogni stanza una storia, ogni dettaglio un respiro di vita. Pensa al villino Lampredi, a Forte dei Marmi, dove le linee morbide e i motivi floreali si fondono con l'ambiente circostante, creando un dialogo tra natura e abitazione. Ogni volta che qualcuno varca la soglia in una casa progettata da Chini, entra in un mondo dove l'arte è viva, dove ogni angolo racconta una storia. Così, mentre la notte avvolge le nostre città e le stelle brillano come piccoli fari nel cielo, possiamo ancora sentire l'eco di quel talento che ha reso il mondo un po' più bello, un po' più magico, grazie alla visione e all'arte di Galileo Chini. Facciamo un altro salto da Palermo a Firenze e saltiamo dall'altra parte dell'Europa, in una Glasgow, in Inghilterra, pulsante di industria e innovazione. Qui c'era il cuore della rivoluzione industriale. Il 7 giugno del 1868 nacque Charles Rain Mackintosh. E no, non è il Mackintosh di Steve Jobs. Era il quarto figlio di 11 figli. Crebbe in una città in rapida trasformazione. Era il testimone di un'era che avrebbe cambiato il volto dell'arte e dell'architettura e fu tra i primi. La sua era una famiglia numerosa, un focolare di vita e di semplicità, dove il giovane Charles imparò il valore del duro lavoro e della dedizione. Da ragazzo frequentò la Rees Public School e l'Alan Glass Institution, dove si distinse per il suo talento artistico. Ma solo nel 1890 la sua carriera prese una svolta decisiva. Quell'anno McIntosh vinse la prestigiosa borsa per viaggi di studio di Alexander Thompson, che gli permise di viaggiare, studiare l'antica architettura classica. Al suo ritorno a Glasgow, McIntosh iniziò a lavorare nello studio di architettura di Honeyman and Keppy. Fu lì che iniziò il suo primo grande progetto, il Glasgow Herald Building, e incontrò la giovane artista Margaret MacDonald, che sarebbe diventata sua moglie e collaboratrice artistica. Il loro amore fu un incontro di menti e di cuori, un'unione che trascendeva il personale per fondersi nell'arte. Insieme divennero parte di un gruppo noto come i Quattro, che avrebbero avuto un impatto significativo sul movimento Art Nouveau. Le opere di McIntosh, come la Scuola d'Arte di Glasgow, sono capolavori che sfidano il tempo. Con le sue linee pulite, le forme geometriche, ha creato uno stile distintivo che ancora oggi è celebrato per la sua eleganza e la sua modernità. Ma la vita di McIntosh non fu priva di sfide. Dopo aver lasciato lo studio di Honeyman and Keppy, lui e Margaret si trasferirono a Londra, dove continuarono a creare nonostante le difficoltà economiche. E quando la salute di McIntosh iniziò a declinare, si trasferirono nel sud della Francia, dove continuò a dipingere, catturando la luce, il colore della regione nei suoi acquerelli. La storia di Charles Rennie McIntosh è quella di un uomo che ha cercato la bellezza e l'armonia in tutto ciò che ha fatto, un uomo che attraverso la sua arte ha cercato di toccare l'anima di chiunque osservasse le sue opere. E mentre la notte scende su di te e su di me, possiamo ancora sentire l'eco della sua visione, un sussurro di bellezza che attraversa i secoli. E ora, mentre la quiete della notte ci avvolge, un abbraccio di stelle e di sogni, lascia che ti parli dell'eredità, dello stile Liberty, dell'Art Nouveau, del Fiorito, un movimento che ha attraversato i secoli per toccare delicatamente anche la nostra di epoca. In questo momento di riflessione, sotto questo manto poco sereno di questo cielo notturno e nuvoloso, possiamo contemplare come lo stile Liberty abbia seminato i semi dell'innovazione e della creatività che ancora oggi continuano a germogliare intorno a noi. Le sue radici profonde si estendono ben oltre l'epoca in cui è nato e si intrecciano con le correnti moderne del design e dell'architettura. Il Liberty non è stata solo un'espressione artistica, è stato un linguaggio, un modo di pensare e di vivere che ha sfidato le convenzioni e ha celebrato l'individualità. Ha insegnato agli artisti a guardare la natura con occhi diversi, a vedere nelle sue forme un'ispirazione per creare qualcosa di unico e personale. Oggi, mentre camminiamo per le strade delle nostre città, possiamo ancora scorgere gli echi di quel passato glorioso. In ogni linea curva di un cancello, in ogni vetrata colorata che cattura la luce del sole, c'è un pezzo di storia, un frammento di quel sogno che ha iniziato a prendere forma più di un secolo fa. È così, caro ascoltatore e cara ascoltatrice, mentre la notte si fa ancora più profonda, i nostri pensieri sempre più quieti, possiamo trovare conforto e ispirazione nello stile Liberty. Esso ci ricorda che la bellezza è senza tempo e che l'arte è una conversazione continua tra passato e il futuro e che ognuno di noi ha il potere di contribuire a questa narrazione eterna con la propria voce e con il proprio stile. E con queste parole voglio chiudere questo piccolo, grande viaggio notturno tra le storie e le curiosità dell'architettura Liberty, che tu possa portare con te un pezzo di questa piccola magia e che possa illuminare i tuoi sogni e le tue creazioni. buonanotte e che l'ispirazione sia sempre con te.